Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Era un mercoledì quel 25 aprile 1945. L'Italia entra in uno dei periodi più difficili di tutta la sua storia. Il 25 luglio del 1943 era caduto il fascismo, ma la guerra era tutt'altro che finita. L'8 settembre aveva gettato l'intero esercito italiano nel caos. Mussolini era stato liberato da Campo Imperatore e aveva costituito la Repubblica Sociale Italiana a nord della linea Gustav. Al sud, invece, si era costituito un nuovo governo di unità nazionale e la capitale si era trasferita a Brindisi. Quasi ovunque, reparti della Wehrmacht compiono atti sanguinosi di rastrellamento contro quelli che erano ormai considerati dei veri e propri traditori. Nel frattempo, truppe alleate stanno risalendo dalla Sicilia, da Salerno e dal capoluogo pugliese, ma anche dal nord Italia. L'esercito, in preda allo sconcerto più totale, non sa cosa deve fare. Deve arrendersi o combattere a fianco delle truppe anglo-americane. L'Italia è diventata così in pochi mesi uno dei principali teatri di guerra. Proprio in questo periodo si cominciano a costituire, soprattutto nella parte centro-settentrionale del paese, gruppi di uomini armati composti da reduci, ma anche operai e studenti di ogni parte politica. Stava nascendo così uno dei movimenti più celebrati, nuovo per la penisola, la resistenza contro il nazifascismo. Ma quali erano i sentimenti che animavano questi uomini, questi ragazzi? La vendetta, odio, paura, desiderio di potere, arditezza? Italo Calvino, che fu un combattente partigiano comunista e all'epoca aveva 21 anni, descrivendo questo spirito, lo spirito che si respirava tra i giovani partigiani, disse: un'attitudine a superare i pericoli e le difficoltà di slancio, un misto di fierezza guerriera e autoironia sulla propria fierezza guerriera, di senso di incarnare la vera autorità legale e di autoironia sulla situazione in cui ci si trovava a incarnarla, un piglio talora un po' gradasso e truculento, ma sempre animato da generosità, ansioso di far propria ogni causa generosa. A distanza di tanti anni, devo dire che questo spirito che permise ai partigiani di fare le cose meravigliose che fecero resta ancora oggi, per muoversi nella contrastata realtà del mondo, un atteggiamento umano senza pari. Italo Calvino, tratto da risposta all'inchiesta La generazione e gli anni difficili.
Bentornati a una nuova puntata di Qui Parma Ateneo. Siamo negli studi di Radio Revolution e qui con me c'è Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ormai l'avete conosciuto anche dalla scorsa puntata e quindi salutate da lontano, da Berlino, Francesca. Ormai vi dovete rassegnare, cioè lui.
Ormai vi tocca ascoltare me.
E come al solito anche in regia Fiorella.
Questa volta microfono munita. Ciao, esatto. Ciao a tutti, ciao Maressini e ciao Beppe. Vai, confidenza, lo chiamo Beppe. Perché Giuseppe? No. Beppe.
Ormai invece dobbiamo Maria diventare intimi.
E invece Maria Silvia, che è lungo come non so che cosa.
Però è importante.
Ha un nome altisonante.
Esatto.
Ma adesso facciamoci un po' seri, perché parliamo di un argomento importante. Infatti in questa puntata parleremo del 25 aprile e della commemorazione delle celebrazioni.
Sì, appunto, appena trascorso la decorrenza della liberazione, il 71° anniversario, quest'anno è stato celebrato. E appunto, Maria Silvia, ti sei preparata sull'argomento, adesso...
Esatto, come all'esame.
Un po' di ripetizioni.
Esame di storia. Allora, perché festeggiamo il 25 aprile? Questa è la domanda che mi farebbero.
La faccio io, perché festeggiamo il 25 aprile?
E io rispondo così, perché il 25 aprile del 1945 le città di Torino e di Milano furono liberate dall'occupazione nazifascista. Infatti proprio in questa data cominciò la ritirata dei soldati tedeschi e dei soldati fascisti della Repubblica di Salò, anche se comunque anche precedentemente la popolazione si era già ribellata ed erano già cominciate un piano per liberare la città. Quindi questa era la data precisa della liberazione di queste città, però...
Sì, appunto, è stato scelto come data simbolo, però, insomma, la liberazione era cominciata già nei giorni precedenti, a partire dal 22 aprile, ed è continuata poi fino al 1 maggio, diciamo 25 aprile, appunto, perché Milano, all'annuncio del partigiano Sandro Pertini, che poi sarà una delle figure storiche di riferimento alla nostra storia italiana, annunciò alla radio che Milano era stata liberata.
Il professore ne sa più di me, questa volta non so se prenderò 30 di storia. Beh, quindi la data simbolica è stata poi infatti decisa successivamente, quindi è stato proprio al Cide dei Gasperi il 22 aprile del 1946, alla guida del suo primo governo provvisorio italiano, a decidere questa data come festa nazionale della liberazione. Il decreto però è stato successivo nel maggio del 1949 con la legge 260.
Appunto, 71 anni dopo, ovvero nel 2016, ricorrono ancora le celebrazioni come ogni anno, cortei in tutta Italia. Corteo c'è stato anche a Parma, partendo da via da Barriera, da Zeglio, arrivato fino al monumento del partigiano, al monumento del caduti, appunto, dove sono state deposte solitamente come ogni anno le corone, e dove c'è stato il discorso del sindaco. È stata ricordata in particolare anche la partigiana Valchiria Terradura.
Esatto, ma anche noi dopo vogliamo ricordare altre figure che hanno partecipato alla liberazione di Parma soprattutto, e abbiamo anche un'intervista per voi, ma dopo Bella Ciao, in questo caso cantato dai Modena City Rebels.
Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
Come avevamo già anticipato prima della canzone, abbiamo voluto intervistare, sentire chi di questo periodo veramente se ne intende, l'ha approfondito e se ne occupa tutti i giorni. E infatti abbiamo intervistato per voi William Gambetta, ricercatore del Centro Studi e Movimenti di Parma. Volevamo innanzitutto sapere come si sono vissuti i giorni precedenti alla liberazione qui a Parma e nel Parmense. Cosa accadde?
Certo, intanto buona giornata a tutti. Cioè, ma è molto semplice, già dal marzo, quando viene sfondata la linea gotica, quindi le truppe alleate avanzano dalla riviera lungo la via Emilia, viene liberata Bologna, eccetera, è chiaro che le armate anglo-americane stanno arrivando alla liberazione anche delle città del nord, e i piani insurrezionali tra i comandi partigiani e i comandi alleati sono ormai in procinto di essere messi in pratica, e quindi diciamo che c'è una divisione che è composta da più brigate che ha il compito di avvicinarsi sempre più alla città, alla pianura, e di prepararsi a occupare la città, no? Ormai il 24 di aprile erano già state liberate città come Reggio Emilia, la vicina Reggio Emilia, e proprio intorno al 24 di aprile ci sono i primi contatti tra i partigiani che operano in città e i carri armati americani, e tra il 24 e il 26 si prepara all'ingresso in città. La città viene divisa in quattro sezioni, le sezioni sono determinate dalla via Emilia e dal torrente Parma, e a ogni sezione è affidata il controllo da parte di una brigata partigiana. Nello stesso tempo anche gli insorti della città sono in azione. Il quartiere dell'Oltretorrente di fatto è il quartiere che si auto-organizza e controlla appunto quella zona, controlla nel senso che lascia passare le truppe naziste in fuga. Il problema dei nazisti in quel momento è solo fuggire oltre il Po, casomai per ricostituire un nuovo sbarramento per fermare gli alleati. E poi appunto l'ingresso della città da parte dei partigiani significa combattimenti, tentare di prendere i nodi cruciali della città e soprattutto tentare di difendere le zone che possono essere distrutte dai tedeschi in ritirata, non so, le centrali elettriche, le centrali idroelettriche, le industrie e così via. E anche una volta liberata la città, il problema vero è quello di dare la caccia ai cecchini, perché su alcuni campanili del centro storico ci sono le ultime resistenze dei fascisti più fanatici che si sono appostati lì appunto e sparano sulla gente. Tenete presente che nei giorni della liberazione muoiono oltre una decina di partigiani solo a Parma, proprio in queste scaramucce. Dal 26 di aprile in poi le operazioni che si fanno fino alla fine di maggio è quella di rastrellare la città e vedere che appunto tutto sia pacificato. Ecco, questi sono i fatti dell'aprile. In questo frangente, in questo vuoto di potere, si instaurano nuovi poteri partigiani con la nomina di Giacomo Ferrari Arta a prefetto e del Comitato di Liberazione Nazionale che si instaura nel comune cittadino.
Ci può approfondire la figura di qualche personaggio che è stato importante soprattutto per il parmense?
Senz'altro è la figura di Giacomo Ferrari. Giacomo Ferrari è una figura particolarmente interessante perché viene da una famiglia di tradizione repubblicana risorgimentale, no? E di Langhiano, è una persona piuttosto anziana che però viene nominata nel corso della lotta di liberazione comandante unico delle brigate del Parmense. Aveva aderito dal 1940 al Partito Comunista, però è un dirigente comunista, come dire, affidabile anche per il dopoguerra, perché è un dirigente comunista che appunto proviene da una famiglia borghese, della borghesia cittadina. Proprio per questo gli viene affidato il ruolo di prefetto nel dopoguerra, è uno dei pochi prefetti comunisti dell'immediato dopoguerra. È una figura anche che ha dei problemi anche con il governo militare alleato. Non so, lui una volta che prende possesso della prefettura mette fuori le bandiere dell'alleanza antinazista, no? Quindi mette fuori la bandiera americana, ma mette fuori anche la bandiera dell'Unione Sovietica. Questo non è molto gradito agli americani, che gli impongono di levare questa bandiera. Allora lui entra in conflitto, no? Quindi è una figura capace anche di non cedere supinamente al potere della nuova egemonia che si va definendo nell'Italia della guerra fredda, cioè nella fase successiva alla seconda guerra mondiale.
E 71 anni dopo Parma celebra ancora una volta la liberazione e insomma volevamo sapere dal dottor Gambetta cosa si era fatto in questa giornata.
Le celebrazioni per il 25 aprile sono sempre molto strane, perché c'è una componente che è quella dei riti delle istituzioni, no? Quindi il corteo con i gonfaloni, il palco con le autorità, il rito della orazione ufficiale, e poi c'è un 25 aprile che è molto spontaneo. Non so, ieri se siete stati in centro, ieri pomeriggio, oppure anche dentro il corteo ufficiale si vedono riti che sono molto popolari, no? Non so, davanti alle osterie che si canta i canti partigiani, oppure sì, oppure i saluti, tutti che si mettono, gente che si mette il fazzoletto rosso per andare in corteo, famiglie intere appunto con bambini, cioè ci sono cose che sono un po' in contrasto, e quindi diciamo al di là dell'ufficialità è un rito che almeno per un pezzo di popolazione è ancora molto importante, perché è un rito civile dove si celebrano i valori di convivenza democratica di questo paese.
Infatti soprattutto questa è una ricorrenza sia collettiva che personale. E invece per quanto riguarda il centro studi, qual è stato il suo apporto alla celebrazione di questa festività?
Da alcuni anni il centro studi Movimenti tenta di recuperare il passato della resistenza in una forma anomala, in una forma un po' originale, o almeno tendiamo a farlo, poi se ci si riesce oppure no, non lo so, però non sai, noi abbiamo puntato quest'anno su due eventi un po' strani. Il primo è una caccia al tesoro sui luoghi della resistenza in città, quindi abbiamo giocato con il passato sostanzialmente. Abbiamo fatto una vera e propria caccia tesoro con le squadre, le buste, i luoghi da trovare, però lavorando su documenti storici, sulle lapidi, sulle tracce che nella nostra città esistono e sono ancora piuttosto evidenti, anche se spesso non li viviamo come tali. E poi ci sarà invece un'altra cosa, sabato 30 aprile, ed è una visita guidata sui luoghi dell'occupazione nazista e del collaborazionismo fascista. E questa è un'idea un po' strana, cioè invece di andare a visitare i luoghi della resistenza, noi tendiamo quest'anno vorremmo raccontare il luogo dei carnefici, cioè di coloro che hanno combattuto la resistenza, coloro che hanno occupato militarmente e anche con la violenza hanno manifestato il loro potere, no? Quindi la Brigata Nera, la Polizia Politica, le SS naziste. Perché? Perché probabilmente è necessario conoscere i nemici, no? È necessario conoscere come si arriva a una dittatura nazista, a una dittatura razzista, a una dittatura xenofoba. Perché è necessario soprattutto essere, come dire, mostrare gli anticorpi rispetto a una dinamica della storia che potrebbe riproporsi. Ora non sto dicendo che si proporrà nello stesso modo in cui si è riproposto il nazismo, però diciamo che il vento di xenofobia, il vento di razzismo è sempre in agguato, e spesso questo vento cavalcato, è utilizzato dai gruppi neofascisti. I gruppi neofascisti oggi hanno senz'altro, neofascisti e razzisti hanno senz'altro un terreno fertile su cui lavorare, quindi capire come funzionano, capire cosa fanno è assolutamente necessario.
Qual è stata quindi la risposta della cittadinanza, della gente, sia quest'anno che in questi ultimi anni, insomma, da quando voi ne prendete parte alle celebrazioni?
Una domanda difficile alla quale rispondere, nel senso che io penso che il lavoro del centro studi sia seguito soprattutto da persone che già sensibilizzate verso questo tema. Sensibilizzati anche leggermente, però già propense ad approfondire il tema della resistenza, ad approfondire il proprio passato, mentre invece la società nel suo complesso va tutto in un'altra direzione, si vive, come ha scritto oggi da un famoso storico del secolo breve, vive in un presente permanente, cioè vive nell'eterno oggi, e l'eterno oggi si disinteressa del passato, pensa che quello che è utile è solo quello che c'è qui ed ora, ed è forse il dramma maggiore della nostra società, è forse il dramma maggiore perché permette appunto di non capire come il razzismo, la xenofobia, la voglia di ordine e legge affidandosi a un leader politico è un riproporsi dei meccanismi di crisi delle società. Quindi, come vedi, non so, un po' difficile rispondere.
Quindi lei comunque non si ritiene soddisfatto della risposta? Si aspettava comunque che ci fosse maggior partecipazione, oppure vede che è una partecipazione in un certo senso passiva?
Guarda, Parma, così come molte città del nord, molte città che hanno vissuto la resistenza, è una città in questo dove la sensibilità democratica, la sensibilità antifascista, la sensibilità per il passato è diffusissima, e quindi anche il corteo di ieri era un bellissimo corteo con un ottimo clima, dove c'erano gruppi, penso soprattutto a gruppi giovanili che utilizzavano la memoria della resistenza per parlare dell'oggi, però non mi sento di dire sono soddisfatto di come sta andando la società in questo momento. Cioè, la società si interessa dell'antifascismo, esalta l'antifascismo. No, non è proprio così. Cioè, molto c'è da fare, e secondo me quello che c'è da fare è fondamentale per ricostruire i minimi diritti di convivenza in questo paese. E per ricostruirli non basta la mera celebrazione, non bastano i discorsi ufficiali, occorre ripartire dal recuperare il passato in ciascun nucleo sociale. No, non so bene.
Cioè, insomma, per concludere, anche essendo un po' retorici, possiamo dire che la resistenza è una cosa che si deve fare tutti i giorni, non è una cosa che dura soltanto un giorno, ma è sempre, e quindi ripartire da un tema storico e riportarlo alla centralità per comunque istruire anche sul futuro.
Certo, altro che, oggi mi sembra che di temi sui quali resistere, no, ce ne sono tanti, a partire dai diritti per un lavoro o dei diritti per un lavoro decente, o dei diritti per uno stato sociale decente. Cioè, in questo la resistenza, il legame che ci può legare di più alla resistenza è il tema di scegliere da che parte stare. Cioè, scegliere da che parte stare significa stare in un mondo dove i valori della democrazia, dei diritti sociali, dei diritti civili sono ancora il valore fondante, di questa società, oppure possono essere abbandonati per il bisogno di una sicurezza patriottica.
Certo. E infatti, per concludere, possiamo dire che la resistenza per noi dovrebbe essere un ritornare ad appropriarci dei nostri diritti. E con questo ringraziamo il dottor Gambetta per la collaborazione e anche il Centro Studi Movimenti di Parma.
Grazie a voi. I'm a flame, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts alive, fire storms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. And when they strike, we light up the world.
ragazzi, buon 25 aprile. Avete festeggiato anche voi? Sa che la Juve ha vinto lo scudetto. Vabbè, no, vabbè, quella era un'altra festa. Come si chiama? Quella che fa incazzare quelli di Casa Pound, quella che ormai hanno infangato in tutti i modi possibili. Beh sì, la liberazione. Ognuno festeggia una liberazione a modo suo. Ad esempio, c'è il PD che festeggia la liberazione dal referendum sulle trivelle, con Carbone che canta su Twitter «O bella ciaone». Renzi e compagnia, invece, il ciaone stanno tentando di farlo alla magistratura. O del resto, quando non si sa cos'altro distruggere in questo paese, diventa d'obbligo giocarsi la carta della giustizia. Forte questa classe politica, eh? Questi qui, quelli che parlano di demagogia o twittano ciaone, sono quelli a cui potremo dare il potere a ottobre di riscrivere la nostra Costituzione. Quella ottenuta col sangue e col sudore dei partigiani. Era solo per dirvelo. Cioè, cari partigiani, voi avete combattuto per darci la libertà di andare a votare. E noi a votare nemmeno ci andiamo. Che poi, immaginate la sensazione di chi si è scomodato per andare al seggio e si è visto da un lato Carbone che gli twitta ciaone e dall'altro un 70% di idioti che ha preferito invece restarsene a casa. Si sente tipo quel bruciore dentro che è la cosiddetta la presa per il quorum. E poi, come se non bastasse, questo è anche il periodo dove alcuni spettri del passato si stanno rifacendo vivi. Che ecco, se fossero gli spettri di Pertini e Berlinguer, uno potrebbe anche capire. Purtroppo per noi ci sono toccati Napoletano e Violante. Il primo ormai abbiamo capito che oltre alla politica doveva dedicarsi al cinema, come regista occulto, infatti è davvero bravissimo. Infatti continua a dettare l'agenda del governo come se nulla fosse. Il secondo invece è stato capace di definire le intercettazioni sull'ex ministro Guidi dei semplici pettegolezzi. Del resto, se il tuo fidanzato sta solo tentando di accaparrarsi degli appalti e uno fa una legge apposta per permetterglielo, quello è un pettegolezzi. Insomma, siamo passati dalla sguattera del Guatemala allo sguattero di Renzi. Quando vedo tutte queste cose, penso al 25 aprile, credo che la resistenza non fu solo un atto di ribellione, ma fu principalmente un atto d'amore verso il proprio paese, ma anche verso se stessi. E quello che credo è che di fronte a tutto questo ogni italiano dovrebbe cominciarsi ad amarsi un po' di più, ora e sempre.
Che cos'ero intorno a 20 anni? Un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa. Tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato. Mai sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Primavera, festa del mondo, mentre io mi nascondo. È che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. L'universo si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirò per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza. E ora sali più in alto della paura, che ci corrode, che ci tortura. E vai. We'll be right back.
fuma e vola. Io lo so che lo sai fare e niente ci potrà fermare più.
Intervista avete sentito Renegades degli Ex Ambassador, Firestone di Kygo e dopo il copertone di Luca Mautone Brucerò per te dei Negrita. Ma adesso, visto che ricorre il 70° anniversario del voto alle donne, abbiamo deciso di dedicare anche una parte della nostra puntata alla partecipazione delle donne alla Resistenza, soprattutto qui a Parma, che è stata anche abbastanza importante.
Sì, appunto, il primo episodio appunto che riguarda la presenza delle donne all'interno del movimento della Resistenza si ha nel 41 con la rivolta del pane, episodio che avvenne per esattezza nell'ottobre del 41, quando in seguito a una decisione di ridurre la razione di pane giornaliera, le donne di Parma appunto assaltarono un furgoncino della Barilla e da lì cominciarono a manifestare in piazza. A questo primo episodio poi seguirono nel 43 la nascita del appunto del comitato delle donne, che venne riconosciuto nel 44 e che ebbe un ruolo di grande rilevanza all'interno del movimento partigiano in quel di Parma, perché appunto le donne rifornivano armi, si occupavano di appunto favorire la stampa clandestina e comunque di sostenere i loro uomini nel combattere il regime fascista.
Erano un po' le spie, diciamo, le donne.
Sì, appunto, perché essendo poi meno soggette a controlli potevano muoversi più liberamente. In particolare sottolineiamo, come avevamo fatto già all'inizio della puntata, un'altra figura importante all'interno del movimento partigiano femminile, la figura di Ines Bedeschi, appunto, che è originaria di Consedice, della provincia di Ferrara, operò nel Parmense svolgendo compiti di collegamento fra il Comitato di Liberazione e i comitati regionali, appunto i partiti clandestini e le sezioni regionali del movimento partigiano. E lei fu alla fine catturata nel febbraio del 45 e dopo estenuanti interrogatori venne fucilata il 28 marzo. Appunto questa figura poi è rimasta storica e viene ricordata appunto ogni anno all'interno delle celebrazioni. Ma in particolare, Maria Silvia, tu ci dirai che c'è stata una famiglia molto importante a Parma per la Resistenza.
Esatto, la famiglia Polizzi, che tra l'altro qua a Parma infatti soprattutto è molto conosciuta, anche perché la figura di Laura Polizzi, che è stata partigiana, dopo la guerra e fino a poco tempo fa, perché è scomparsa nel 2011, ha continuato a ricordare la Resistenza, la sua importanza, cosa successe, soprattutto anche qua nel Parmense, anche andando nelle scuole a insegnare ai ragazzi. Laura Polizzi è infatti nata proprio qua a Parma il 30 settembre del 1924 ed è nata in una famiglia che si era già distinta per questo, perché il padre secondo era stato dietro le barricate già nell'agosto del 1922. Quindi lei era cresciuta in un ambiente familiare già antifascista, quindi non poteva che aderire a queste idee, diciamo. Durante il regime anche gli zii Remo Polizzi e Luigi Porcari furono fra gli organizzatori nella città di Parma del Partito Comunista, che dopo l'8 settembre del 1943 furono poi dei motori dell'organizzazione partigiana. Quindi possiamo dire che la loro casa era proprio un punto di riferimento per tutti quelli che giungevano nel Parmense.
Tant'è vero poi che appunto venne definita dagli organi del fascismo una famiglia terribile.
Sì, perché
temuta da tutti, insomma.
Tutti ricercati, tutti. E lei già 19 anni aderisce e chiede allo zio Luigi di insegnarle proprio a usare le armi. E praticamente Laura prende le armi e prende anche la via della montagna dove combatterà. All'inizio però la troviamo invece nella sezione di stampa, come dicevi anche tu, di propaganda, ma è stata è stata beccata, diciamo, è stata riconosciuta, quindi ricercata, ha dovuto lasciare Parma, ma tornata nel Reggiano, è stata attiva nei gruppi di difesa della donna, e nell'estate del 1944 torna ad abbracciare le armi. Si unisce infatti alla formazione garibaldina e assume poi anche il nome di battaglia di Mirka, proprio in onore, in ricordo del suo amico Mirko Giordano Cavestro, che venne ucciso in una rappresaglia. E con questo nome divenne vicecommissario della 145esima Brigata Garibaldi, e nel frattempo però la sua famiglia, appunto la terribile famiglia, è stata deportata, sia i fratelli che il padre, che tra l'altro è morto a Mauthausen, quindi non farà mai più ritorno a Parma. Poi Laura successivamente, dopo la liberazione, è stata comunque molto attiva anche in politica, e come dicevamo prima ha continuato fino all'ultimo, fino alla morte, che è avvenuta il 22 gennaio del 2011, a tenere vivo il ricordo di questo episodio, cioè della storia, che secondo me è fondamentale, ma che spesso non riusciamo neanche a studiare a scuola, quindi tanti giovani neanche sanno bene
tocca
di cosa
noi,
si sta parlando.
Tocca a noi infatti continuare la resistenza, esatto, e tenere vivo il ricordo di queste figure.
Esatto, spesso non si sa neanche di cosa si parla, e serve magari ascoltare la radio o guardare la TV per ricordare, quindi figuriamoci. Ma adesso andiamo ad ascoltare invece un autore che si è occupato molto anche di politica, De André, La guerra di Piero.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Do dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
In diretta da Berlino, apposta per Matta, la newsletter di Qui per Matteo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e gli eventi al top in città. Mercoledì 11 maggio dalle 10 alle 18 si terrà nel Palazzo Centrale dell'Università di Parma l'Open Day dedicato alle lauree magistrali. Per maggiori informazioni visita il sito www.unipr.it/magistrali. Dal 2 maggio saranno online i bollettini MAV per il pagamento della seconda rata delle tasse universitarie. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio, inoltre nella stessa data verranno pubblicati gli esiti dei benefici del diritto allo studio. È aperta fino al 6 giugno l'iniziativa iBank Challenge promossa dall'Associazione Bancaria Italiana. Si propone di individuare nuove idee che possano migliorare i servizi bancari. Per i giovani innovatori sono in palio premi in denaro pari a 50.000 euro e l'opportunità di sottoporre la propria idea a un gruppo di esperti e proporla a una platea di potenziali investitori. Domenica 1 maggio si terrà il Parma Park Festival al Parco di Marano a pochi passi dalla città di Parma. L'evento, organizzato in collaborazione con Sinistra Studentesca Universitaria, avrà inizio dalla mattina e sarà suddiviso in due parti. Dalle 11 alle 13.30 il palco sarà a disposizione di vari interventi e proiezioni di cortometraggi realizzati da studenti dell'Università di Parma in collaborazione con le associazioni universitarie. Si terranno inoltre diversi dibattiti su temi come l'immigrazione, guerre, diritti delle donne e dei minori. Dalle 13.30 fino alle 2 si terranno spettacoli, gare di sport, animazione, zona ristoro e concerti. 10 bands accuratamente scelte provenienti da Parma, Reggio, Mantova, Modena e Londra si susseguiranno sul palco l'una dopo l'altra dalle ore 14.30 fino alla mezzanotte e mezza. A seguire il DJ set finale di Fumischio Sound.
Defendemos l'allegria, perché una nuvola sul viso mai più ritornerà. Defendemos l'allegria, e con la musica e un sorriso la vita splenderà. Segunda feira, terza feira, quarta feira, estoy trabajando para un mundo sin frontera. Tomo pimiento y cachaza de primera, pasa la banda de tambores capoeira, vamos cantando.
Defendemos la alegría,
porque una nuvola sul viso mai più ritornerà.
Defendemos la alegría,
e con la musica e un sorriso la vita splenderà. Your smile, the joy for my eyes. Your smile, the sun in the sky. Your smile, que querías, querías, querida, que falta. Your smile, a wish in my life. Your smile, into the wild. Your smile, que querías, querías, querida, que falta.
Defendemos la alegría,
perché una nuvola sul viso mai più ritornerà.
Defendemos l'allegria,
e con la musica e un sorriso la vita splenderà. Everybody we need a sunshine, everybody we need a sunshine. Burning my life, burning my life. Everybody we need a sunshine, everybody we need a sunshine. Burning my life.
vita splenderà. Perché una nuvola sul viso mai più ritornerà. E con la musica un sorriso la vita splenderà.
Siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Qui Parma Ateneo e speriamo di essere stati utili a ricordare molte figure importanti della storia e dell'Italia in generale e di Parma, nonostante questo argomento sia
molto impegnativo, sì, molto impegnativo. Vabbè, comunque cioè, abbiamo sottolineato ancora una volta l'importanza di questa data e del fatto che comunque rappresenti un momento storico.
Fondamentale, direi, per l'Italia.
E infatti, vabbè, comunque, se non vi piace la liberazione, almeno vi sarete liberati di noi.
Però, invece no, cioè spero che anche la prossima, fra due settimane, nella prossima puntata ci riascolterete. E adesso abbiamo deciso di lasciarvi con una poesia di Dino Buzzati dedicata appunto alla liberazione, visto che qua tra lettere, storia, giornalismo siamo così, che si intitola 25 aprile 1945. Ecco, la guerra è finita, si è fatto silenzio sull'Europa e sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricomincia a essere buona? Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi, ridono, s'abbracciano. I più duri tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo è pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue. E al rombo ansimante dei motori le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là, senza preavviso, e sentirle perennemente nell'aria, notte di capricciose tiranne. Non più, non più, ecco tutto. Dio, come siamo felici.
Qui Parma Ateneo.
La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.